Liebe Brüder,
cari fratelli e sorelle in Cristo che ascoltate o guardate nel mondo intero, vi saluto nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Purtroppo non possiamo ancora radunarci a Zurigo. Quanto più siamo riconoscenti a Dio che possiamo udire la parola di Dio via audio o video. La parola che ci viene data è per noi il cibo spirituale e per la grazia di Dio non c'è mancanza, anzi c'è sovrabbondanza. Così possiamo ringraziare il Signore che possiamo sempre sederci ad una tavola riccamente coperta. Malgrado questa epidemia, siamo riconoscenti a Dio che siamo sotto la sua custodia, come sta scritto nel Salmo 91. Prima che il fratello Frank ci porti la parola, vorrei leggere alcuni versetti scritti dall'Apostolo Paolo. Sappiamo che Paolo, ancora sotto il nome di Saulo, perseguitava i credenti. Però, sulla via verso Damasco, ebbe un incontro col Signore. Il Signore disse ad Anania: «Vai, perché costui è uno strumento da me scelto». Atti degli Apostoli, capitolo 9, versetto 15. Ora vorrei leggere alcune parole dall'Epistola ai Colossesi, capitolo 2, versetti 1 a 15. Poiché desidero che sappiate quale arduo combattimento io sostengo per voi e per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non hanno veduto la mia faccia. Affinché siano confortati nei loro cuori, essendo stretti insieme dall'amore, mirando a tutte le ricchezze della piena certezza dell'intelligenza per giungere alla completa conoscenza del mistero di Dio, cioè di Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Questo io dico affinché nessuno vi inganni con parole seducenti, perché sebbene sono assente di persona, pure sono con voi in spirito, rallegrandomi e mirando il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate uniti a Lui, essendo radicati e edificati in Lui e confermati nella fede, come vi è stato insegnato, e abbondando in azioni di grazie. Guardate che nessuno vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e in Lui voi avete tutto pienamente. Egli è il capo d'ogni principato e d'ogni podestà In Lui voi siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo che consiste nello spogliamento del corpo della carne, essendo stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato Lui dai morti. E voi, che eravate morti nei falli e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Egli ha vivificati con Lui, avendoci perdonato tutti i falli, avendo cancellato l'atto accusatore scritto in precetti, il quale ci era contrario, e quel atto ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. E avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Cari fratelli e sorelle, che il Signore sia lodato, ringraziato per queste parole meravigliose. Ora vogliamo pregare. Fedele Signore Gesù Cristo, ti ringraziamo per questo cibo che tu ci darai in questo giorno. Benedici il nostro amato fratello Frank, che oggi ci darà questo cibo. Ho già detto che abbiamo cibo in abbondanza, ma il Signore aprirà i nostri cuori e le nostre orecchie affinché queste parole che ora udremo possano portare frutto in noi. Possiamo soltanto lodare e glorificare il Signore per la sua bontà, per il suo amore e la sua fedeltà, che Egli ci conduce più avanti sulla via che conduce verso di Lui. Signore Gesù, perdonaci dove abbiamo mancato, che possiamo camminare sulla via che conduce a Te, Signore Gesù. Ti ringrazio, ti voglio lodare e glorificare e dare a Te ogni onore nel prezioso nome di Gesù Cristo. Amen. Cari fratelli e sorelle nel Signore, anche io vi saluto di tutto cuore e augurarvi a noi tutti insieme la ricca benedizione di Dio. Siamo così riconoscenti che possiamo udire la santa parola di Dio e la parola che il fratello Keller ha letto. Più tardi la considereremo brevemente. Quale seconda cosa? Molti, molti saluti da Zurigo, dalla Svizzera, a tutti i fratelli e sorelle in tutti i popoli e lingue, anche da tutta l'Europa, e ugualmente vorrei anche io trasmettere i saluti. Se io penso che tutto il mondo ascolta e vive e tutti esprimono i loro saluti, la loro riconoscenza, che la benedizione dell'Iddio onnipotente possa in realtà venire in piena misura sopra di noi tutti. Siamo in grande attesa, sappiamo in base alle promesse nella parola di Dio che il Signore potrà a compimento la sua opera con la sua comunità e che in questo ultimo periodo del tempo della grazia in cui siamo arrivati proprio vicino alla fine, non soltanto noi quali credenti biblici, ma anche altri notano che non si può più andare avanti così per ancora molto tempo. Ci dispiace che delle riunioni non possono aver luogo come prima. Siamo però riconoscenti che può adempiersi in tutto il mondo, in tutti i paesi, quanto sta scritto, cioè là dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E se pensiamo che tramite le trasmissioni la parola del Signore arriva fin nelle case, in ogni casa, in ogni appartamento, in ogni famiglia, tutti, fondamentalmente tutti, possono udire, vedere ed essere partecipi. Nessuno più ha bisogno di sedersi nell'aeroplano o nella macchina e di viaggiare. Tutti possono udire e vedere là dove abitano. Anche per questo siamo riconoscenti che le vecchie predicazioni possono essere udite, e lo dico sempre di nuovo. Io ascolto le predicazioni del fratello Branham degli anni 60 e voi tutti sapete esattamente ciò che il Signore ha stabilito, cioè che Egli ha usato il nostro caro fratello William Branham affinché Egli porti l'ultimo messaggio prima del ritorno di Cristo, che doveva immagazzinare il cibo spirituale, la parola nascosta, e che il periodo sarebbe venuto in cui questo cibo spirituale sarebbe stato distribuito. E penso sempre di nuovo alla prima promessa che Dio ha dato ad Abramo, cioè in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Poi penso all'ordine di missione del nostro Signore, cioè andate in tutto il mondo. Poi penso a ciò che il fratello Branham ripetutamente ha detto, che l'ultimo messaggio sarebbe stato diffuso dappertutto in tutto il mondo. E ciò è realmente accaduto per grazia negli ultimi 55 anni in tutti i popoli e lingue. L'ultimo messaggio è stato annunciato e tutti coloro che sono da Dio ascoltano, credono e possono sperimentare la loro preparazione per grazia. Poi ho anche una breve esortazione a tutti i fratelli nel servizio in tutti i popoli e in tutte le lingue. Quando tramite traduzione non si riesce sempre a ridare ogni cosa proprio in modo chiaro, per favore non trasmettete avanti alcun fraintendimento, aspettate finché tutto sia diventato chiaro. Per favore, non diffondete più niente che potrebbe portare disaccordo, ma che in ogni maniera parliamo lo stesso linguaggio di Dio, che siamo di una sola mente, di una sola comprensione e che trasmettiamo la parola rivelata. Naturalmente ci sono moltissime domande che non possiamo trattare oggi. Vedremo come sarà prossimamente. Gli uni vogliono sapere se i membri, cioè tutti coloro che appartengono alla famiglia, diventeranno credenti secondo la parola della Scrittura: sarai salvato tu e la casa tua. Ci sono delle famiglie in cui i figli vanno per la propria via e i loro genitori sono preoccupati. Ci sono veramente delle domande urgenti che vengono poste, perfino riguardo al matrimonio e così via. Oggi siamo rimasti alla parola preziosa che ci è stata letta dal fratello Keller e la approfondiremo un po'. Però ho veramente una richiesta che tutti i veri credenti leggano la Sacra Scrittura così come se il Signore stesso parlasse ora con loro. E dopo leggeremo ancora una parola riguardo alle epistole di Paolo, che semplicemente ha detto che quanto l'avrete letto, allora mandatela più avanti. Insomma, non si predica su una lettera. Una lettera viene indirizzata a qualcuno proprio personalmente. E se nella Sacra Scrittura riguardo all'Apostolo Paolo, e ciò possiamo dirlo veramente, Dio lo ha lasciato scrivere su ogni tema biblico. Pensiamo alle preziose epistole ai Corinzi, semplicemente gloriose. In primo Corinzi capitolo 7 riguardo al matrimonio, in primo Corinzi 11 riguardo a ciò che dobbiamo avere davanti agli occhi nostri, Dio, Cristo, uomo, donna. E poi si continua nel capitolo 12 riguardo ai ministeri e ai doni nell'assemblea. E poi si continua nel capitolo 13, si parla particolarmente dell'amore ed egli dice: se conoscessi tutti i misteri, se avessi tutta la fede ma non avessi l'amore di Dio in me, cosa sarei? E poi nel capitolo 14, riguardo ai ministeri, sta scritto come un profeta dovrebbe presentarsi, come un culto dovrebbe svolgersi. Tutto ciò non è stato scritto. Non abbiamo la Bibbia a casa nostra. Non possiamo tutti leggere e rispettare ciò che sta scritto in essa. Perfino nel capitolo 15 non sta scritto sul ritorno del Signore e ciò che avverrà nello stesso tempo, capitolo dopo capitolo, epistola dopo epistola. E noi abbiamo soltanto bisogno di leggere e di accettare, di concordare con ciò e chiedere a Dio che Egli ci dia grazia affinché tutto ciò che sta scritto possa essere manifestato per grazia nella nostra vita, nella vita personale, nella vita coniugale, nella vita della famiglia e nella vita della comunità. Questo è l'ultimo periodo in cui tutto doveva e deve essere riportato allo stato giusto, non soltanto per quanto concerne l'insegnamento, ma nella comunità, nella famiglia, nel matrimonio. Tutto deve essere biblicamente ordinato per grazia. E per questo siamo riconoscenti al Signore che Egli ha mandato il suo servo e profeta per renderci attenti, ed Egli ha annunciato tutto il consiglio di Dio e noi possiamo accettare tutto. Solo ancora una parola ai nostri fratelli in Africa che celebrano e festeggiano i loro matrimoni in un tutt'altro modo di come noi lo festeggiamo qui. Per favore, lasciateci in pace e noi vi lasciamo in pace. Che tutto per grazia possa prendere il suo corso in pace e che nessuno voglia correggere l'altro, ma che tutti si sottomettono al modello della Sacra Scrittura e così saremo benedetti. Ora chiedo al fratello Borg che leggiamo la parola dei Colossesi, alcuni versetti, poi un po' più avanti, per favore. Colossesi, capitolo 2, dal versetto 9 a 15. Colossesi, capitolo 2, dal versetto 9 a 15. Io comincio col versetto 9. Poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e in Lui voi avete tutto pienamente. Egli è il capo d'ogni principato e di ogni potestà.
Amen.
In Lui voi siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, no, ma della circoncisione di Cristo che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Essendo stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato Lui dai morti.
Amen.
Fermiamoci un attimo. Prima dobbiamo spogliarci dal vecchio uomo, morire con Cristo, come Paolo l'ha espresso nella sua epistola. Io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E poi Paolo qui ha collegato il battesimo, cioè che l'uomo che è morto a se stesso, che ha dato il proprio io nella morte, ora non vive più lui stesso, ma Cristo vive in lui. Chi è morto con Cristo può essere seppellito con lui e ho veramente, veramente a cuore che come nelle cose terrene soltanto i morti vengono seppelliti, che veramente nel battesimo coloro che vengono seppelliti, seppelliti tramite immersione e poi per sollevarli ad una vita nuova, che non sia soltanto un rito battesimale che eseguiamo, ma un battesimo biblico, morto con Cristo, seppellito con lui tramite il battesimo. Siamo risorti con lui ad una vita nuova tramite la potenza di Dio. E come abbiamo spesso letto, in Lui, il nostro Redentore, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità qui sulla terra. E noi, quali redenti, possiamo ricevere e accettare questa pienezza di Dio e condurre al cospetto del nostro Signore una vita accettevole per grazia. Leggiamo più avanti. Leggiamo il versetto 13. E voi che eravate morti nei falli e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Egli ha vivificato con Lui,
Amen,
avendoci perdonati tutti i falli,
Amen,
avendo cancellato l'atto accusatore scritto in precetti, il quale c'era contrario, e quell'atto ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce.
Amen.
E avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce.
Amen.
Qui ci fermiamo un momento. Che evangelo, che lieto messaggio di salvezza. tutto l'atto accusatore, tutto ciò che vi era scritto, ogni trasgressione, tutti i peccati che abbiamo commesso e che commetteremo ancora se Dio non dà grazia. E cosa succede? E cosa è successo? Sulla croce di Golgotha, questo atto accusatore, lasciatemelo dirlo, con intenzione Dio ha introdotto la legge e per poter rilasciare l'atto accusatore, per beccarci nella trascrizione, per convincerci che siamo diventati colpevoli. E poi il nostro Signore è Redentore, colui che ha scritto i comandamenti, prende allora tutto su di sé, nel suo corpo di carne, prende su di sé tutti i peccati che noi avremmo commessi nel corpo di carne e per pagare il prezzo, per versare il sangue del nuovo patto e per darci il perdono, la riconciliazione, la grazia e la vita eterna. Che Dio sia ringraziato. Penso che il fratello Keller ha portato in sé questi pensieri e li ha meditati. Leggiamo più avanti. Leggiamo in Romani, capitolo 6, i versetti 3 e 4. Romani 6, 3 e 4. Oh, ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Noi siamo dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Amen. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Qui, nella sua epistola alla Chiesa di Roma, ancora una volta Paolo ha trattato il tema del battesimo, sepolto con Cristo e risuscitato ad una vita nuova. Fratelli e sorelle, che abbiamo sempre di nuovo davanti agli occhi nostri ciò che è realmente accaduto per noi e che Dio ha dato il compimento in tutti, come è certo che il nostro Signore è morto, così è anche certo che siamo morti con Lui. Come è certo che ha preso su di sé la nostra colpa e i nostri peccati, così è certo che Egli li ha tolti e noi siamo liberi. Come è certo che Egli è sceso nei luoghi inferi, così è certo che noi non abbiamo più bisogno di andare nei luoghi inferi. Come è certo che è salito al cielo, così è certo che anche noi andremo incontro al Signore sulle nuvole e saremo preso in alto nella gloria. Tutte queste cose sono realtà divine, anche se per noi, per esempio, il ritorno del Signore La risurrezione di coloro che si sono addormentati in Cristo, il nostro mutamento, tutto ciò sono delle cose che sono ancora davanti a noi, ma per Dio tutto ciò è compiuto, tutto ciò è già stato fatto, compiuto e accaduto. E quando il tempo sarà adempiuto, allora avviene e noi saremo pienamente, pienamente partecipi di tutto ciò. Possiamo dire: quale pieno Evangelo, quale grazia Dio ci ha dato. E io ripeto, Dio il Signore ci ha dato la grazia di riconoscere il tempo e l'ora in cui ora siamo giunti. Leggiamo più avanti, Efesini, capitolo 4, versetti 22 fino a 24. Efesini, capitolo 4, 22 a 24. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Anche questo, cari fratelli e sorelle, non è indirizzato soltanto a tutti i giovani, ma anche a noi tutti, che veramente troviamo grazia davanti a Dio, che possiamo dire con sincerità e con onestà che la tua volontà avvenga nella mia vita. Togli da me tutto ciò che non può sussistere davanti a Dio e che veramente per la grazia di Dio possiamo essere rinnovati nel più profondo del nostro intimo. Per favore, versetto 23. Ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Amen, amen. Si deve ancora predicare su questo o basta se noi tutti lo consideriamo quale lettera che è stata scritta a noi personalmente? Allora non si deve più predicare in merito. Tutto ci è stato detto personalmente in questa lettera dell'Apostolo riguardo a ciò che il Signore aspetta da noi e che vorrebbe fare volentieri nella nostra vita. Più avanti leggiamo da Ebrei, capitolo 5, dal versetto 7 al versetto 9. Ebrei, capitolo 5, dal versetto 7 a 9. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Amen. Fermiamoci qui un attimo. Il nostro caro Signore, che veramente, lasciatemi dire con piena convinzione, c'è un unico Dio, un unico Signore, è il Signore dell'Antico Testamento, è il Signore del Nuovo Testamento. L'Iddio dell'Antico Testamento è l'Iddio del Nuovo Testamento. Il nostro caro Signore, nella cui immagine Adamo e noi siamo stati creati, è venuto su questa terra in un corpo di carne e in questo corpo di carne, particolarmente sulla via verso la croce, sì, a Getsemani, ha lottato, ha pianto, ha implorato, e qui abbiamo letto con alte grida davanti a colui che esaudisce le preghiere. Qui abbiamo il modello, l'esempio, che quanto nella nostra vita lo Spirito di Dio comincia a operare, allora dalla preghiera diventerà una supplicare, da un supplicare diventerà una lotta. E fratelli e sorelle, io confesso davanti al Signore che vado su e giù e dico: Signore, mi viene veramente da gridare, non solo da lottare, da implorare, ma oh Signore, che avvenga in me, che la tua volontà sia la mia volontà e che tutto ciò che hai destinato a me e alla comunità possa avvenire. Ma lasciatemi dirlo con onestà: soltanto se questa distretta intima viene su di noi e sentiamo che non siamo ancora là dove dovremmo essere, che non siamo ancora ciò che il Signore vorrebbe fare di noi, e diventa in noi una simile distretta intima che veramente non soltanto andiamo in preghiera, ma nel supplicare, nel lottare, e diciamo: Signore, Signore, quanto tempo ancora finché lo farai in me e con me? Allora, come l'abbiamo letto, riceviamo la risposta, come il Redentore ha preso il nostro posto qui nel corpo di carne, e che sta scritto che ha trovato esaudimento nella sua agonia. Così anche tu, caro fratello, anche tu, cara sorella, troverai esaudimento. E se tu vai così al tuo Dio, come il nostro Redentore è andato nella sua distretta intima, allora troverai tu, troverò io e troveremo noi tutti esaudimento e loderemo il nostro Signore e Redentore. Più avanti, versetto 8. Benché fosse figliuolo, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di una salvezza eterna. Amen. Anche qui dobbiamo fermarci un attimo. Nell'ubbidienza, l'ubbidienza è la cosa più importante. E come sta scritto dell'ubbidienza del Redentore, così sta anche scritto dell'ubbidienza dei Redenti, come egli doveva attraversare tutte queste sofferenze, così anche noi dobbiamo attraversare sofferenze e distrette. E Dio ci prova e egli vede la fede in rapporto con l'ubbidienza, e anche noi, quali credenti ubbidienti, che siamo ubbidienti, saremo coronati come il nostro Signore è stato coronato. Più avanti, Colossesi, capitolo 4, versetto 16. Colossesi 4, versetto 16. E quando questa epistola sarà stata letta fra voi, fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi e che anche voi leggiate quella che vi sarà mandata da Laodicea. Che il nostro Signore sia ringraziato ancora una volta il pensiero. Quando questa lettera sarà stata letta tra voi, fate che sia letta anche nella chiesa di Laodicea. Fratelli e sorelle, quale grazia che noi possiamo leggere tutte queste epistole, che sia stata scritta da Pietro, o da Giacomo, o da Giovanni, o da Paolo, che sia Malachia, o Isaia, o Geremia, o Ezechiele, tutti hanno scritto, ed è ecco, è venuto poi il riunire di tutti questi scritti. Per favore, cari fratelli e sorelle, ditemi come l'Antico Testamento avrebbe potuto essere riunito insieme, che è stato scritto durante migliaia di anni da diverse persone. Chi ha preso cura di ciò che dalla Genesi capitolo 1 versetto 1 fino a Malachia l'ultimo capitolo e l'ultimo versetto, tutto quanto avvenne, come poteva essere scritto, perfino e poi nel riunire quale libro, prima quale Torah, i cinque libri di Mosè, e poi quale Antico Testamento. E, fratelli e sorelle, diciamolo chiaramente che nel nostro tempo abbiamo potuto sperimentare che il Signore ha fatto annunciare proprio i passi biblici che riguardavano il nostro tempo e che ora si adempiono, quanto spesso l'abbiamo detto. Quante volte l'abbiamo detto e quante volte lo potrò dire e lo dovrei dire. Quando il tempo era compiuto, alla prima venuta del Signore, qualcosa avvenne. Chi desidera leggerlo esattamente, lo può leggere esattamente, che sia in Matteo 3, in Marco 1 o in Luca 1, tutto è stato esattamente narrato. E le profezie dell'Antico Testamento sono state biblicamente ordinate. Questo è l'uomo a cui si riferisce la parola che il Signore ha pronunciato per bocca del profeta Isaia. Quanto si legge nel Nuovo Testamento in silenzio, si fa una volta una pausa e si guarda ai versetti e poi si vede come è stato fatto il collegamento dell'Antico al Nuovo Testamento e poi del Nuovo Testamento all'Antico Testamento. Tutto ciò è semplicemente meraviglioso. il tempo era compiuto e tutti i capi religiosi, tutti i sacerdoti, tutti gli anziani, tutti hanno continuato come fino allora, ma c'era un uomo mandato da Dio. Ad un tratto, tutti lo sappiamo, che la sua venuta era annunciata a Zaccaria, a cui l'angelo Gabriele venne e gli disse esattamente ciò che sarebbe accaduto e per quale scopo Giovanni poi sarebbe venuto e avrebbe un ministero. Tutto ciò ci è stato detto e scritto in modo esatto nella Sacra Scrittura. E lo dico sempre volentieri, se quello che ha contato quanti passi biblici e profezie si sono adempiuti alla prima venuta di Cristo, credo che è arrivato a 109 passi. Mi rallegro semplicemente che Dio ha vegliato sulla sua parola e quanto il tempo era adempiuto, la cosa avvenne. Anche Giovanni il profeta non sapeva chi era il Messia e gli fu detto colui sul quale vedrai scendere lo Spirito Santo, egli è costui. E poi poteva dire di averlo visto e io ve lo annuncio. Semplicemente meraviglioso ciò che avvenne alla prima venuta di Cristo. Ora però viviamo molto, molto vicino prima del ritorno di Gesù Cristo. Molti lo chiamano la seconda venuta del nostro Signore. Egli ha dato la promessa in Giovanni capitolo 14, vado a prepararvi un luogo e ritornerò per prendervi con me. Ma poi il Signore nell'Antico e nel Nuovo Testamento ha dato delle promesse e fratelli e sorelle, è semplicemente così importante di capire il linguaggio biblico, anche se la Bibbia parla del giorno della salvezza, del tempo della grazia, del tempo accettevole, e se Paolo scrive ai Corinzi, questo è il giorno della salvezza, il giorno della grazia, ma questo giorno sta per terminare, e poi viene il giorno del Signore, e la Sacra Scrittura dice che sia nel profeta Gioele, che sia scritto da Paolo o da Pietro, il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. I cieli passeranno stridendo e gli elementi infuocati si dissolveranno. Ma prima che venga questo giorno terribile, il giorno di ira, il giorno della resa dei conti, il giorno del giudizio di Dio, il Signore ha dato la promessa. Ecco, io vi mando Elia il profeta, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Dite una volta ad alta voce Amen. Ringraziate una volta il Signore che abbiamo tutto davanti a noi in forma scritta, che non è teoria, che non viene detto se non sta scritto in verità. Giovanni il Battista sapeva chi egli era e rendeva testimonianza di ciò per cui il Signore l'aveva mandato. Esattamente così, non ne facciamo un segreto, che le persone dicano ciò che vogliono. Per esempio, dicono che seguiamo un uomo di nome William Branham. Però la domanda è molto semplice che pongo oggi. Chi segui tu? Chi seguono tutti i cattolici? Chi seguono tutti i protestanti? Chi seguono tutti i battisti? Chi seguono i metodisti? Chi seguono i testimoni di Geova? Chi seguono gli avventisti? Ellen White o Russell o quello o quell'altro, ma noi non seguiamo un William Branham, ma seguiamo il Signore Gesù Cristo, che ha confermato la promessa che è venuta dalla sua bocca in Matteo 17, versetto 10 e poi versetto 11. E in verità io vi dico, certo Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Ciò ci differenzia da tutti gli altri. Non seguiamo un uomo. William Branham non ha chiamato in vita una nuova religione, una nuova corrente di fede, ma ha portato il messaggio di salvezza divina, la parola profetica, la parola di insegnamento, tutto ciò che appartiene all'evangelizzazione, tutto ciò è avvenuto tramite il suo ministero, ciò che era necessario all'insegnamento è accaduto tramite il suo ministero, ciò che profeticamente era necessario è accaduto tramite il suo ministero, e noi tutti ci rallegriamo di cuore che possiamo udire le sue predicazioni degli anni 60. Però diciamolo ancora una volta, non diverse correnti di fede che si appellano a Branham e al messaggio, ma una chiesa vivente dell'Iddio vivente, una vera chiesa, neotestamentaria, riscattata dal sangue, lavata nel sangue dell'agnello, santificata nella parola di Dio. E fratelli e sorelle, io lo posso dire qui, se voi sentireste, voi tutti, come la fame cresce nei credenti, di fare le esperienze personali di salvezza, di vivere la nuova nascita, il rinnovamento, di abbandonare la vecchia natura e di rivestirsi della nuova natura, come l'abbiamo udito nella parola di introduzione in Colossesi e anche pure come l'abbiamo letto in Romani. Quanti bramano essere battezzati nello Spirito? Fratelli e sorelle, quanti bramano di essere sigillati con lo Spirito Santo? Che io possa dirlo nel nome del Signore. Tutti coloro che vengono chiamati fuori come una pura sposa parola e che non lasciano valere o accettano alcuna dottrina errata, alcuna interpretazione, alcuna miscuglio, ma che sono lavanti puri nel sangue dell'agnello, eppure allo stesso modo lavanti puri nel lavacro della parola da tutte le dottrine errate, e chi prende un bagno sia esattamente come ci si immerge in un bagno, così come nel naturale veniamo battezzati in cui siamo immersi, così nel lavancro della parola veniamo immersi, purificati fino all'ultimo iota, fino all'ultimo versetto, e non rimane assolutamente niente, nessun fraintendimento, nessuna interpretazione, nessuna eresia, nulla, rimane proprio nulla. Coloro che appartengono a questa schiera eletta, questi sono i figlioli della promessa, e i figlioli della promessa credono la parola della promessa e ricevono lo spirito della promessa che ci conduce in tutta la verità. Tramite lo spirito di Dio vengono condotti di chiarezza in chiarezza, di verità in verità. E questo è, lo dico una volta, questo è il periodo santo nella storia della salvezza, ora alla fine del tempo della grazia, in cui abbiamo indignazione contro ogni eresia, indignazione contro ogni idolatria, che anche viene fatto qua e là con il profeta, semplicemente che ognuno rimanga sobrio, chiaro e vero, che cammini col Signore per essere trovato nella sua parola. Lasciatemi riassumere ciò di cui si tratta oggi in questa meditazione. La parola preziosa di introduzione, le altre parole che sono state lette, anche i passi scritturali a cui ci siamo riferiti. Chi è nato da Dio è un uomo nuovo. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutto è diventato nuovo. E fratelli e sorelle, se potete credere che ciò che noi designiamo quale messaggio del tempo della fine, potete credere di tutto cuore, di cuore, che Dio il Signore si è abbassato in una nuvola soprannaturale, e poi l'11 giugno 1933 al profeta William Branham, che non aveva nessuna idea a cosa Dio prima della fondazione del mondo l'aveva destinato, e che stava per battezzare la 17ª persona, un fratello, quanto poi la nuvola soprannaturale di luce scese con rumore, quanto stava nel fiume Ohio, e poi le potenti parole, come Giovanni il Battista è stato mandato prima della prima venuta di Cristo, così tu sarai mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Questo è, così dice il Signore. E questo messaggio divino l'ho portato, quale il così dice il Signore, nel corso degli 55 anni passati, sopra tutta la faccia della terra. E Dio ha dato grazia, ha aperto le porte e i cuori fino all'estremità della terra. E ora posso benedire tutti, Ora possiamo dire tutti, in tutti i popoli e in tutte le lingue, nel nome del Signore. Siate benedetti con la benedizione dell'Iddio Onnipotente, che per grazia ci ha dato di riconoscere il tempo e l'ora, il messaggio e il messaggero, e di essere partecipi di ciò che Dio ha fatto dopo la dipartita del suo profeta. Nel 1965, nel mese di dicembre, la sua dipartita, ma dal 1966 il Signore ha preso cura affinché la parola santa e rivelata potesse essere annunciata a tutti i popoli e lingue. E tutti coloro che hanno trovato grazia presso il Dio aggiungeranno alla fede l'ubbidienza e con la loro vita personale e con la loro vita di fede confermeranno di credere la santa parola di Dio e di aver accettato ciò che il Signore tramite la redenzione compiuta sulla croce di Golgotha ci ha donato e ciò che Egli ci ha donato tramite l'ultimo messaggio in cui tutto doveva essere riportato allo stato originale e giusto e che Dio sia ringraziato che tutto è stato riportato. Al Signore nostro Dio sia l'onore ora e per tutta l'eternità, nel nome santo di Gesù. Amen. Vogliamo alzarci e pregare. Signore Dio Onnipotente, di tutto cuore, ti ringraziamo per la tua fedeltà e grazia, per la tua parola preziosa e santa. E ti ringrazio per tutti i miei fratelli e tutte le mie sorelle, di tutte le lingue, in tutti i popoli, di tutte le razze, in tutte le nazioni. Caro Signore, ti ringrazio per le trasmissioni, ti ringrazio per tutti i fratelli che sono partecipi delle traduzioni e delle trasmissioni. Caro Signore, ti ringrazio e ti chiedo, benci tu dalla ricchezza della tua grazia e porti a compimento la tua opera di redenzione nella tua schiera acquistata mediante il sangue, battezzata con lo Spirito Santo per il giorno glorioso del tuo ritorno. E ti ringrazio che la tua venuta è molto, molto vicina. Maranatha, vieni, Signore Gesù, vieni presto. Alleluia, alleluia. Amen, amen. Thank you.